Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, Radio Tor Italia, l'altro sono io e come sempre la voglia di condividere sensazioni, pensieri, emozioni. E partiamo da chi? Partiamo da, logicamente da una delle anime di un gruppo, ossia i Rosso Marte, e lui è Luca Stoppino. Ciao Luca!
Ciao Pietro, ciao a tutti, buonasera.
Grazie per aver accettato l'invito. Allora, Luca, partiamo proprio dall'aspetto principale, ossia la difficoltà nel mettere insieme, no, due teste, due cuori, due anime, poi specie nel mondo artistico.
Sì, sicuramente diciamo che la fortuna ed è anche la forza del nostro progetto è che siamo due, quindi sono solamente due le teste da mettere insieme, sia a livello logistico sia a livello proprio umano e compositivo, quindi sicuramente complicato, però ripeto, siamo anche due ottimi amici e quindi sicuramente è anche quello che ci tiene, no, che ci stimola e ci dà la forza di fare tutto.
Voi giovanissimi vivete questo tempo in maniera logicamente connessa con la realtà, ma avreste preferito fare gli artisti negli anni 70-80?
Sicuramente sì, parlo per me, ma sono
anche
sicuro
per
che
Claudio Paolizzi.
Sono sicuro che è d'accordo con me, assolutamente sì. Purtroppo diciamo che no, per quanto riguarda soprattutto il rock e il fare musica, gli anni più prolifici erano quelli, quindi nascere in quegli anni sarebbe stato bello, non lo nego, però la cosa bella è che adesso abbiamo tutto quello che c'è stato in quegli anni, quindi è bello anche andare a pescare da lì, no? Quindi dai, certo, va bene, certo. Va bene anche così.
Senti, ma questa cura del dettaglio, sia a livello di testi che di arrangiamento musicale, è una più che altro una forma di rispetto per voi stessi o per il vostro pubblico?
Tanto grazie, diciamo che sia io che Claudio siamo molto metodici e precisi, soprattutto sia nella scrittura dei testi, che se ne occupa totalmente Claudio, e lui scrive tantissimo e quindi magari anche quello che ascoltiamo nelle canzoni sono magari testi presi qua e là in diversi momenti della sua vita, no? Come soprattutto l'ultimo singolo, Abbandonati alle cose. La cura è fondamentale, noi diciamo facciamo molte session in sala prove per quanto riguarda scrittura, lo facciamo da casa quando non siamo insieme, magari appuntiamo delle idee, ce le mandiamo, ci lavoriamo sopra giorni, mesi, quindi c'è una grande cura soprattutto nella ricerca del suono, perché essendo in due dobbiamo andare un po', no, a sopperire la mancanza di altri strumenti, quindi anche dal punto di vista della composizione è sicuramente più impegnativo.
Senti, parlando di collaborazione, ecco, quanto è importante, insomma, creare la giusta empatia, no, con le persone che circondano il vostro progetto musicale?
Beh, tanto, il riscontro del pubblico, no, delle persone che ci ascoltano è fondamentale. È chiaro che quello che lo facciamo perché ci piace, lo facciamo per noi, però far arrivare un messaggio, far arrivare delle emozioni che poi sono quelle che ci spingono a suonare, a scrivere musica, penso sia la nostra missione più importante. Io quando sento i pareri delle persone che ascoltano, magari dopo un concerto, che ci vengono a dire, no, guarda, mi è piaciuto questo, mi è piaciuto quest'altro, mi piace quando andiamo a toccare dei punti chiave nell'anima di una persona, quindi parlo per me, ma sicuramente anche per Claudio, l'empatia col pubblico è qualcosa di fondamentale, è anche lo stimolo, no, che ti porta a continuare nonostante le difficoltà grandi che abbiamo in Italia nel fare musica.
Certo, assolutamente. Senti, una domanda assurda. Domani avete, tu e Claudio, a disposizione un'ape e con voi ci sarà Gabriella Ferri. Dove l'ha portata? A Ostia, al mare? Voglio sapere che cosa, voglio sapere che cosa succede.
Allora, sicuramente io, essendo di Ostia, un giro a Ostia lo facciamo. Andiamo sul pontile, facciamo uno spaghetto con le vongole. Quello senz'altro, pure perché le ottobrate romane ancora reggono, quindi c'è ancora bel tempo, e quindi quello sicuro. E poi sicuramente Claudio, che ha una bellissima ha una passione anche per questi tipi di mezzi, lui ha una Vespa rossa, quindi anche un po', no, vacanze, non, insomma, queste immagini un po' della Roma degli anni 60 sicuramente la porterebbe in centro, sono sicuro che la porterebbe in centro nelle vie, no, tra Fori Imperiali, Colosseo, quindi probabilmente faremo sì un Ostia e poi centro di Roma, probabilmente.
Senti, tra 150 anni io non ci sarò più, però voglio sapere, facciamo finta che dovresti mandare su Marte qualcosa che riguarda voi, che insomma, che da lasciare ai posteri. Ecco, voglio sapere che cosa lascereste ai posteri, le vostre canzoni, non lo so, la vostra energia, la vostra voglia di realizzare un sogno. Che cosa lasceresti ai posteri?
Bella domanda. Allora, probabilmente se dobbiamo prendere qualcosa da portare su un altro pianeta, in questo caso su Marte, che poi ci appartiene molto perché è anche una parte del nostro nome, probabilmente sono sicuro che prenderemo o i nostri strumenti o la nostra musica, perché magari riusciamo a dire poco parlando con le parole, ma riusciamo a comunicare molto meglio con la musica, è quello che facciamo da sempre sia io che Claudio da quando siamo piccoli, quindi sicuramente sarà la nostra musica, proprio ci metto la mano sul fuoco.
E in termini di percorso rispetto alla vostra autenticità, certamente ricerca, sperimentazione, però voglia di trovare una propria autenticità, a che punto siete?
Sì, diciamo che chiaramente poggiamo su delle basi abbastanza solide, no? Che vanno dal rock anni 70 fino allo stoner. Diciamo che la ricerca è difficile, però allo stesso tempo ultimamente, soprattutto nell'ultimo anno, diciamo, stiamo trovando la nostra strada, nel senso che il gruppo si è formato nel 2019, quindi poi tra lockdown e cose varie ci siamo un po' fermati. Però l'identità vera è stata trovata probabilmente dopo la scrittura dei primi pezzi, che poi sono quelli che sono nell'EP che uscirà il 22 sabato. È molto complicato, ripeto, però allo stesso tempo viene naturale, quindi il fatto di rimanere in due, ripeto, come ho detto prima, è una sfida, ma allo stesso tempo è la stessa cosa che ci sta facendo prendere quel tipo di strada e ci sta plasmando un'identità nostra, quindi difficile sì, però siamo su quella strada.
Ma non impossibile, assolutamente. Esatto. Difficile ma non impossibile. Senti, parlami anche un po', dai, di progetti concreti, al di là adesso certamente la promozione del vostro singolo Godi e persevera, però dimmi se ci sono progetti concreti di cui puoi parlare, logicamente.
Certo. Beh, allora diciamo che senz'altro adesso tutte le nostre forze, energie e tempo verranno concentrati nel suonare live, perché chiaramente adesso sta nascendo questo EP che, ripeto, uscirà completo sabato. Uh-huh. E vorremmo portarlo dal vivo, vorremmo portarlo in giro non solo a Roma, ma ci vogliamo spostare anche per insomma fuori Roma, in giro per l'Italia, proprio per portarlo a tutti, in modo che sia fruibile da tutti, perché è un lavoro che ci ha impegnato tantissimo sia a livello di energia che a livello di tempo, e siamo veramente molto molto presi. da questa voglia di portarlo in giro, quindi al momento di grandi progetti immediati abbiamo l'organizzazione di questo tour autunno-inverno che ci porterà in giro un po' in tutti i club, insomma dal centro al nord al sud, e il primo vero evento grande che abbiamo è sabato 12 novembre, dove faremo un release party ufficiale al Wishlist di Roma. Quella sarà una serata tutta nostra, dove con i ragazzi di Underground Si Muove sono riusciti a organizzare questa fantastica serata, che appunto sarà proprio una festa, un release party dove suoneremo tutti i pezzi dell'EP, suoneremo molti pezzi nuovi che abbiamo scritto nell'ultimo periodo, e diciamo incontreremo tutte quelle persone che fino adesso hanno ascoltato il singolo, e magari, ecco, la cosa bella è proprio entrare in contatto con loro, sentire che ne pensano, e quindi la prima vera tappa è questa. E bene, poi insomma ci sarà un tour che sveleremo sui nostri social,
certo, volta per volta, basta digitare Rosso Marte, il Rosso Marte, e sicuramente, insomma, troviamo tutte le informazioni, insomma, rispetto al vostro sogno, insomma, perché
Esatto,
ci siete dentro. Senti,
esatto.
prima adesso di salutarti, abbracciarti e mandare il brano Godi e Persevera, e voglio sapere poi anche una dedica rispetto a Coso Chi. Io ti voglio chiedere, proprio rifacendomi anche un po' a quello che nella vostra canzone volete esprimere, che cosa rappresenta veramente per voi la rinascita? O perlomeno in quale ambito voi ritenete che sia importante la rinascita?
Sì, guarda, in realtà Godi e Persevera è più un grido, no? È questo grido di sana disperazione, come ci piace definirlo. La rinascita intesa come rinascita sia interiore, molte volte ci sentiamo abbattuti, no? Molte volte ormai siamo tutti più o meno sulla stessa barca, negli ultimi anni il mondo è cambiato e per assurdo questa canzone è stata scritta prima del Covid, però si lega molto anche a questi ultimi anni che stiamo vivendo, dove ci sentiamo magari un po' abbattuti, un po' giù. E penso sia molto importante ritrovare un po' se stessi, no? Quindi godere, no? Come dice proprio il ritornello della canzone, godi e persevera perché l'obiettivo era giusto, perché effettivamente quello che stai facendo devi godere nel farlo, ma devi anche perseverare, perché l'obiettivo è palpabile, è razionale, è reale. Quindi questa rinascita è un po' un grido per noi stessi, ma anche per gli altri che ci circondano, che magari sono per terra e non riescono ad alzarsi. Quindi è un po' rialziamoci tutti insieme. Si può leggere in molti modi in realtà. Anche la scelta del romanesco è proprio perché Claudio l'ha voluta cantare e urlare con il cuore, quindi senza limiti,
Senza filtri,
no?
senza filtri.
Esatto, esattamente. Quindi speriamo che un po' il messaggio che arriva sia questo,
E allora
ecco.
penso che insomma, la dedica migliore sia proprio quella, insomma, cioè, è un invito veramente sempre a rialzarsi e a avere questa, mantenerla questa visione oltre la siepe di leopardi, come dico sempre
Esattamente,
io. Bene.
esattamente,
E
esattamente.
allora, noi salutiamo, abbracciamo, logicamente, oltre a Luca Stoppino, ma salutiamo anche Claudio Paolizzi, seppur non è presente fisicamente, ma spiritualmente è stato presente questa sera con noi. Ricordiamoci di seguire i Rosso Marte e quindi good luck ai Rosso Marte e ci ascoltiamo, godi e persevera. Grazie Luca.
Grazie Pietro, grazie a tutti, ciao.
Ciao.
Sento dentro di me svariate cose mistiche e sensuali e tanto dolore. La vita è una lotta, tu continua, non sei ferma e non saresta perché sta venendo. Piango, non me.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Eccoci, continuiamo con Radio Tor Italia, l'altro sono io. E logicamente abbiamo il piacere di avere con noi, di condividere questo momento con un attore, comico, cabarettista, insomma, una persona che sicuramente ha qualcosa da raccontare, per fortuna, a cui logicamente devo dire il mio grazie speciale, perché con lui riesco a sorridere tanto. Lui è Antonio Cornacchione. Ciao Antonio.
Ciao, ciao da Milano a Campobasso. I love you.
Grazie Antonio. Quindi seppur diciamo tu comunque hai radici molisane, quindi diciamo ci sentiamo un po' vicini, dai, anche per queste tue radici molisane. Senti, allora partiamo proprio da un discorso legato proprio anche alla comicità, no, di oggi, cioè quanto è complicato oggi far ridere rispetto forse a qualche anno fa.
Ma guarda, complicato, diciamo che tutti i periodi sono complicati per far ridere, però questa domanda ci pensavo proprio ieri, quando mi viene in mente che Totò andava in scena durante la guerra, nel varietà lì all'Ambraio Vinelli, c'erano i bombardamenti, insomma, la comicità da questo punto di vista non muore mai, anzi, purtroppo devo dire che anche nei momenti di disgrazia più si sente il bisogno di ridere, di evadere, ma da certe situazioni.
Certo.
E quindi sai, c'è la famosa preghiera del comico di Totò, insomma. Infatti ringrazio sempre tutti gli italiani che hanno sempre votato in modo da far lavorare noi comici, perché hanno sempre mandato al potere dei personaggi mica male.
Senti, ma tu diciamo, quando è che diciamo hai capito, no, di poter fare effettivamente il comico? Ecco, da piccolo comunque c'è stato qualcuno che ti ha detto: guarda, effettivamente Antonio, fai talmente ridere, perché non provi la strada della comicità? Ecco, che cosa è successo?
Questo me l'hanno sempre detto, sì, ma io in realtà da piccolo ero un tipo un po' melanconico, devo dire la verità. E poi siccome ero uno di quelli che ho cambiato tante scuole all'inizio, e quindi non facevo in tempo ad ambientarmi, che insomma dovevo già cambiare scuola, quindi questo andirivieni un po' si vede che mi ha colpito. Del resto io facevo ridere forse così, non volontariamente. Ad esempio, una volta portai, questo mi piace ricordarlo, perché una volta quando si faceva ginnastica si mettevano le scarpe dentro sacchetti di plastica dell'esse lunga. Quindi non c'erano le borse di adesso, e una volta sono andato a scuola e invece delle scarpe presi un sacchetto identico con però dentro un pezzo di formaggio del Molise. Io andai a scuola e sentivo un certo odore, e io davo colpo alle scarpe, dice: ma possibile?
Possibile.
E invece era il formaggio.
Non era l'eccessiva sudorazione, insomma.
No, era proprio il formaggio pecorino proprio molisano, che c'è un odore particolare. E mi ricordo che incontrai proprio la mia fidanzatina del cuore, che io proprio in quel giorno abbiamo fatto la strada insieme per andare a scuola. E ogni volta che mettevo il sacchetto dietro le spalle si sentiva un odore di formaggio, e io mi vergognavo come un ladro. Poi ho capito.
Solo dove hai capito, certo. Senti, invece parliamo anche un attimo, no, dunque il proprio percorso, non giramento artistico, quanto è importante anche incontrare persone giuste nel momento giusto, ma proprio perché certamente uno può avere talento, certamente tanto lavoro dietro, tanto impegno, il fatto di mettersi continuamente in discussione, però forse è anche importante incontrare la persona giusta nel momento giusto, insomma, per avere proprio delle occasioni, no?
Sì, io ho avuto la fortuna di lavorare non come comico, ma di lavorare proprio a Milano negli anni 80, e ci sono un certo fermento. Ogni città c'ha il suo periodo di riferimento che dà dei frutti di artistici, adesso io dico artistico per modo, insomma, comunque c'è un fermento, ogni città c'ha il suo, Palermo, Bari, Campobasso, Milano negli anni 80-70, insomma c'era un bel fermento. Io poi andavo a lavorare all'Olivetti, che era la sede dell'Olivetti, era praticamente a Precotto, sicché io da lavoratore andavo a visitare, cioè magari certe volte non tornavo a casa e andavo direttamente a vedere gli spettacoli di cabaret che c'erano appunto appena sotto la sede dell'Olivetti, e lì mi sono visto tutti gli spettacoli, ho conosciuto Giancarlo. E poi ho fatto il passo. Io facevo già una scuola di teatro serale durante i miei, diciamo così, durante il periodo dell'Olivetti, e quindi poi mi sono buttato a Zig.
Certo, infatti.
È stata una combinazione strana quella che avere.
È vero.
È una combinazione strana, però appunto Milano era piena di questi locali, no? Adesso non ce ne più, ce ne sono pochissimi, però a Milano in quegli anni lì c'erano tantissimi.
Sì.
Sono quasi tutti chiusi, però insomma,
è vero, perché questa sia per chi logicamente per chi insomma recita, eccetera, ma anche per chi fa musica. Infatti ne parlavo proprio qualche giorno fa con Umberto Smile, eccetera, quindi parlavamo proprio di questa difficoltà, no? Perché non ci sono più i locali in cui effettivamente avere, no, questi spazi, questi momenti.
Sì, bravo. Tu uno speciale host. Adesso vai direttamente nei talent.
Bello il brutto.
Che se sei pronto bene, se non sei pronto ti puoi far male.
Sì, assolutamente.
O comunque prima o poi ti fai male, questo
è vero. Sì. No, è vero. Senti, tu logicamente sei anche autore, hai scritto insomma dei libri come Povero Silvio Bis, insomma, a parte teatro, insomma anche cinema, vabbè, a parte la televisione, giustamente mi sembra quello che è poi la televisione che ha dato maggiore popolarità. Però ecco, se tu dovessi fare, ecco, lo so che è azzardata la scelta netta, la cosa che più secondo te, ecco, ti fa sentire più a tuo agio, più è la televisione, il teatro, che cosa?
No, la televisione mi piace molto perché massimo risultato meno sforzo, perché uno ti vede in televisione e dice cacchio stai lavorando, e in realtà poi la televisione ti impegna pochissimo. E adesso io faccio teatro e lavoro molto di più, solo che lo sanno in pochi.
Sì,
perché purtroppo io lavoro più di prima in teatro, adesso ho scritto anche una commedia, eccetera, eccetera. Però il teatro è sempre lì, lo vedono in pochi e la difficoltà è questa. La televisione è bella per quello, perché in un attimo
lo so,
milioni di persone.
Però vedi il fatto che comunque ti giochi tutto, no, in quel minuto e mezzo, insomma questo un po' anche, no, penso che sia, non sia una cosa bella, insomma, no.
Però in televisione è giusto andarsi quando c'è un bel repertorio, che quindi poi
puoi
metterlo a frutto, no? Perché se ci vai così dopo ti puoi avere dei problemi. Io invece per il teatro adesso stiamo facendo una commedia che comincerà a gennaio. E naturalmente si spera che quelli che mi vedevano in televisione vengano a vedermi anche a teatro, e che ci sia il pubblico degli affezionati, però lo spettacolo è molto bello e quindi io conto sulla presenza di tutti.
Senti, proprio parlando di monologhi, insomma, cioè, quando tu di solito metti su un monologo, ecco, come funziona? Cioè, nel senso che lo testi volta per volta col pubblico, poi fino ad arrivare, diciamo, a una sua dimensione, insomma, che è quella bella, più diretta, più immediata.
Sì, così inizi con un'idea, poi ci lavori, naturalmente le prime repliche servono più a te che a loro, insomma, per capire come vanno le cose, lo metti a posto, come un pezzo, fare come appunto un mobile che piano piano va costruito e quindi lo costruisci insieme al pubblico. Certe volte loro non lo sanno, ma fanno da testa.
Quindi
lo spettacolo cambia moltissimo dalle prime a ultime repliche. Adesso sto facendo uno spettacolo con Sergio Sgrilli, ha debuttato al Teatro della Cooperativa, che è un teatro ma molto importante di Milano, e quello era molto scritto perché c'erano poche improvvisazioni, però lo spettacolo poi è cambiato anche, è cresciuto anche nel corso del tempo.
Sì, perché questa è una cosa bella, insomma, il fatto che poi sia, no, c'è un'evoluzione continua, no? Ci sia un'evoluzione continua.
Assolutamente sì, anche perché poi questo spettacolo di Don Sergio parla di attualità. Noi l'abbiamo fatto ai tempi del governo come si chiama, verde, come si chiama, sì, verde giallo, insomma, insomma, sì, sì. 5 Stelle, c'è Salvini, poi è caduto, è arrivato Draghi, poi adesso è, noi l'abbiamo sempre cambiato, adattato, ma lo spettacolo funziona sempre.
Funziona perché, comunque, funziona comunque.
Perché basta dargli una rinfrescata, se non funziona, perché l'idea di base è bella.
Però ecco, tu pensi che oggi la satira sia sempre, diciamo, al passo con i tempi, o sia anacronistica adesso fare satira in questo momento?
No, mai, la satira ci vuole, naturalmente, poi diciamo che, come dicevo prima, sotto le dittature la satira campa, perché purtroppo, anzi, è proprio una valvola, cioè uno sfogo, sì, dove tu puoi dire quello che magari altrimenti non potresti dire. Certo che non è che può augurarsi la dittatura per far lavorare me, però ci sono anche in altri campi, cioè anche in altre situazioni, voglio dire, la satira è sempre necessaria, è sempre un esercizio un po' di democrazia, in fondo.
Sì, sì, come no. Senti, ma a un giovane che vuole, ecco, cimentarsi nel mondo dell'arte, della recitazione, cosa diresti, ma non di fare, di non fare mai, proprio per poter mantenere, vedi, anche avere questa vita longeva artisticamente?
Di non fare mai, ma di non fare mai, forse di pensare immediatamente al successo e ai soldi. Quelli li fai solo se non ci pensi, se ci pensi troppo non li fai. Cioè, le donne non succede mai. Cioè, intanto di farlo per il piacere di farlo, e poi tutto quello che viene verrà.
Sì. Senti, invece, ti è mai, cioè, tu di solito, ecco, scrivi solo testi, cioè, hai mai provato a fare anche regia di spettacoli, eccetera, o solo solo testi, hai lavorato
su questo? Quando uno fa uno spettacolo, un monologo, anche questo qui che abbiamo fatto per Sergio Sgrilli, un po' uno la regia se la fa, insomma, da solo, per forza, anche se poi magari c'è un altro nome, comunque sempre un fatto di una costruzione collettiva. Io di regie, sì, ho fatto soltanto le regie dei miei spettacoli, ma non quelli di altri, ecco.
Cioè, in qualche modo. Senti, invece, parlando di tempi, no, tu comunque stai attraversando determinati tempi, no, a livello artistico. Ecco, sei contento di fare, di aver fatto, quindi di fare ancora l'attore in questo periodo, o avresti preferito, che ne so, negli anni 40 fare, non lo so.
A me piacerebbe fare del cinema bello, questa è una roba sempre che questa ho fatto poco, ho fatto 2 o 3 film e sì, basta. Però quello mi piacerebbe, ancora non è successo, quindi spero che tu mi porti bene.
Io guarda, io porto bene, te lo dico sinceramente. Io faccio un lavoro molto bello, e quindi poi lo dirò fuori, dietro le quinte, e quindi io sono uno che porta fortuna, quindi me lo auguro, incrocio anche le dita per te assolutamente, per avere occasioni ancora più importanti, diciamo, avere, insomma, anche a livello cinematografico. Senti, prima di lasciarti, di ringraziarti, insomma, di abbracciarti e logicamente rinnovare l'invito per parlare anche di progetti nuovi, no? Sicuramente in altri momenti. Voglio fare voglio creare una situazione azzardata. Ecco, domani sera tu a cena con Alberto Surdi. Voglio sapere dove lo porti a cena e in questa cena che cosa, ecco, di cosa parleresti, oppure sarebbe una cena tra due persone che non parlerebbero mai di cinema, di recitazione, eccetera, ma proprio così, naturale e spontaneo.
Alberto Surdi, vi dici?
Sì.
Cacchio, dici Alberto Surdi? Io ti dico quello che ne pensavo da bambino. Io quando lo vedevo era un'allegria. A me lui mi faceva impazzire, faceva proprio ridere tanto. Adesso so che questa polemica ve lo meritate Surdi, ma secondo me Surdi ha preso su di sé i peccati di tutti gli italiani, ha soltanto messo, diciamo così, alla berlina se stesso per mettere la berlina agli italiani, cioè quindi si è preso tutti i difetti degli italiani, per cui diciamo, tu però non ha, li metti in scena, ma non fai altro, ma già metterlo in scena per un comune è una grande cosa, soltanto capire quali sono questi difetti. E poi lui appunto non ci sguazzava mai dentro, cioè, no. Faceva una bella critica, assolutamente. Anzi, io per me Alberto Sforza è stato un grande attore.
Sì, ma infatti ti ho fatto questo esempio perché per me è uno di quelli come Totò, insomma, altri veramente, che erano connessi strettamente con la realtà, veramente connessi, no? Cioè veramente, quindi rappresentavano in maniera autentica, no?
Assolutamente, cioè,
assolutamente. Quindi.
Dottor Terzilli, quando lo vedi ti fa ancora, lo guardi ancora, ma soprattutto, ma l'altro lato ho visto dopo tanti anni Detenuto in attesa di giudizio, che è quello film di Nanni Lo, incredibile, vabbè, Monicelli quando la grande guerra,
con Gasman, mi sembra, la grande guerra, mi sembra.
Con Gasman, sì, la scena finale dove lui viene fucilato è... per un comico è incredibile, lui faceva veramente commuovere, faceva veramente piangere e secondo me è bellissimo.
No, è vero. Però rispetto proprio al discorso della comicità, hai ragione tu, cioè io per esempio lo stesso, quando ancora oggi vedo scene di attori comici, appunto, che appunto come hai detto tu, Alberto Sordi o tanti altri, e rido allo stesso modo dopo averlo visto 100 volte, per me vuol dire che quell'attore ha colto nel segno, quindi è un vero attore comico, insomma, cioè il fatto di ridere comunque anche se tu l'hai rivista 10.000 volte quella scena, quindi
esatto, proprio così. Infatti Totò, mi ricordo che leggevo un libro che lui ha lavorato con Alberto Sordi in un paio di film, ma nel primo film dove lui ha lavorato lui ha visto cosa faceva Sordi e ha detto: beh, è il momento che io ti dia merito e secondo me tu sarai quello che io sono stato fino adesso. Cioè, gli ha passato lo scettro della comicità dal suo punto di vista.
È vero. Senti, Antonio, allora noi per chiudere la nostra chiacchierata, noi siamo in radio, no? Di solito io faccio scegliere una canzone, non lo so, qualcosa che ti possa anche rappresentare in questo momento. Scegli una canzone, quella che vuoi, anche una, non solo, anche una colonna sonora, qualsiasi cosa, scegli qualcosa che vuoi collegare a questa nostra chiacchierata e poi logicamente dopo averla scelta e spiegandomi anche il motivo di questa scelta fare anche una dedica visto che siamo in radio.
Io guarda, vivere senza mai, non so se si chiama vivere, però mi chiamo questa vivere e la dedico a tutti i molisani, quindi anche a te e a me tutti i molisani del Molise e in tutto il mondo.
Guarda, ti ringrazio di questa bellissima dedica, quindi e noi appunto è un invito a vivere, ecco, vedi, col sorriso, vivere con questo sorriso in maniera piena. Grazie ad Antonio Cornacchione, grazie Antonio.
Grazie a te, ciao.
Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più, bella maggiorata nel partir che non sarebbe ritornata mai più, vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore, vivere sempre così giocondo, ridere delle follie del c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, la tua donna recitar ti fa, diventi allora il primo attore,
e ripeti quello che vorrà. Sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà.
Di me, senza malinconia, vive senza più gelosia,
senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore.
Ride
sempre così giocondo,
ride
delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Nostalgia, io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Continuiamo e dopo il Rosso Marte ed Antonio Cornacchione andiamo avanti con un altro giovanissimo che logicamente è dentro la musica, è dentro la sua ispirazione, e lui è Gabriele in arte Argo. Ciao Gabriele.
Ciao Pietro, ciao.
Allora, prima di tutto come stai Gabriele?
Tutto bene, un po' stanco tra impegni vari, però insomma tutte cose che mi stancano volentieri, perché riguarda sempre la musica, tra i mix, le cose, mi occupo anche con altri artisti di aiutarli nella post-produzione, perché sono un tecnico del suono, quindi sto sempre immerso in quello che mi piace, sono stanco ma felice.
Ecco, visto che vedi che tu comunque nell'ambito della musica, logicamente, operi in vari modi, diciamo, qual è l'ambito che ti porta più gratificazione? Lo scrivere, produrre musica, cioè, creare, diciamo, il suono, ecco, che cosa ti porta più gratificazione?
Guarda, sicuramente la scrittura, per il semplice fatto che è il primo aspetto che ho approfondito, quindi è quello che faccio da più tempo, è quello in cui mi sento più preparato e è anche quello più personale, di conseguenza sicuramente la scrittura mi gratifica molto molto di più rispetto al resto, non che il resto non mi piaccia, però la scrittura è un altro livello, proprio certo. La benzina.
Senti, ma per uno come te che logicamente fa musica, ascolti tanta musica?
Dipende dal periodo, perché in effetti questo è un falso mito, il fatto che chi fa musica sta costantemente H24 ad ascoltare musica, almeno per quanto mi riguarda non è così, dipende dal periodo, se sono in un periodo in cui scrivo molto, paradossalmente se scrivo tanto non ascolto molto, sia a livello razionale mi dico no, non devo ascoltare molte cose perché altrimenti poi mi condiziono, mi faccio influenzare troppo, sia perché non ne sento un eccessivo bisogno quando sto in un periodo in cui appunto scrivo molto, se invece sono in un periodo tranquillo, senza grosse ambizioni o grossi progetti in quel frangente, insomma mi lascio più andare e mi lascio coinvolgere alla musica di vari artisti sicuramente.
E senti, invece in merito proprio alla scrittura, no, dei tuoi testi, rifacendomi a un luogo comune, bisogna obbligatoriamente essere attraversati da un travaglio interiore per scrivere una bella canzone?
Ma non necessariamente, non necessariamente nel momento in cui la scrivi, nel senso io anzi funziono al contrario per quanto riguarda questo aspetto, perché se sto passando nel momento in cui mi metto con carta e penna alla mano, se sto in quel periodo sto passando un casino di robe, probabilmente sono così tanto immerso in quel casino che non riesco nemmeno a focalizzare bene il mio intento, il mio scopo, e non riesco neanche a metabolizzare ciò di cui poi devo andare a parlare nel testo. Quindi sicuro, cioè, io ho scritto le canzoni più tristi paradossalmente nei momenti più felici, perché mi rendevo conto poi dopo tempo com'era il periodo, cosa era stato per me, quindi l'ho affrontato in maniera molto più metabolizzata e acquisita. Quindi no, non è vero che bisogna per forza stare male quando si sta scrivendo.
Senti, ma ritorniamo un attimo a qualche anno fa, quando diciamo eri proprio bambino, quindi avevi quel famoso cassetto dei sogni, ma era proprio questo che volevi fare, cioè volevi proprio credere in questo sogno, o era altro, volevi fare il farmacista e poi ti sei ritrovato insomma nel mondo della musica?
Allora, no, volevo fare una cosa totalmente diversa. Io alle elementari ero in fissa, proprio quasi ossessiva, con l'archeologia. Io mi ricordo, eravamo andati in un parco su a Brescia, perché io sono nato e cresciuto a Brescia, e in Valtrompia, dove facevamo un'emulazione di questi scavi archeologici, ed era il mio sogno. Poi quando ho capito che bisognava studiare tantissimo, cosa che non mi è mai piaciuta più di tanto purtroppo, e che insomma poi si sono presentate tanti altri stimoli che mi hanno portato a fare quello che faccio adesso. Poi una volta che ho ingranato un po' con la musica, inizialmente ovviamente è stato un hobby, poi dopo si è materializzato sempre di più l'obiettivo più concreto, il sogno, che insomma l'obiettivo è mangiarci facendo quello che ti piace, penso che sia l'obiettivo di tutti.
Ma tu pensi di poter portare avanti questo sogno in Italia, o le tue aspettative sono quelle di produrre la tua musica all'estero?
Mai dire mai, quindi non te lo so dire sinceramente, perché dipende poi le cose che mi capiteranno nella vita. Può darsi che le strade da percorrere, quella che percorrerò poi un domani, ancora non l'abbia iniziata neanche a vedere, quindi è tutto un forse. Per il momento, dato che mi sento preparato nella scrittura in italiano e non mi sento preparatissimo in generale nella comunicazione in lingua straniera, sinceramente mi focalizzo sul proseguire questo percorso localizzato insomma nel mio paese. Poi chissà, mai dire mai, ripeto.
Certo. Senti, facciamo adesso, hai parlato di archeologia, di scavi, di passato, facciamo un viaggio nel passato. A quale evento musicale del passato, che come sappiamo la musica è catartica, trasmette energia, ecco, evento che a cui tu avresti veramente voluto partecipare con tanta voglia, qual è questo evento importante che tu purtroppo per la tua giovane età non sei potuto essere presente in quell'occasione?
Guarda, sono molto indeciso se risponderti a un concerto di Bob Marley, perché è stato il primo artista che ho approfondito molto, o a un concerto di Rino Gaetano, perché è il mio cantautore italiano preferito. Diciamo, non ti dico Vasco Rossi non per qualcosa, ma per il semplice motivo che Vasco Rossi, per sua fortuna, è ancora vivo e vegeto, ancora canta, insomma, nonostante gli anni siano passati. Però insomma, i due che adesso non potrò mai vedere, ma che avrei voluto tanto, sono Bob Marley e Rino Gaetano sicuramente.
Senti, allora ti faccio una domanda assurda: domani una barca, tu, Rino Gaetano, Vasco Rossi e Bob Marley, quattro canne da pesca, voglio sapere
affonda,
che succede.
Affonda.
Questa barca, che cosa succede su questa barca?
Sarebbe interessante scoprirlo, su questo senz'altro. E, oddio, sicuramente attaccherei a parlare come uno schizzato a tutti, cercando di acquisire il più possibile da tutti, e li vedrei inizialmente come divinità, perché poi sono i tre mostri sacri che mi sono portato dietro da tanto tempo nella mia sfera emotiva, no? E, però sì, sicuramente ci parlerei... tanto di musica, gli farei ascoltare qualcosa di mio se c'è una cassa Bluetooth su quella barca, sarebbe molto divertente, sarebbe uno scambio molto interessante.
Bene, senti, rientriamo adesso nella tua musica, al di là adesso della promozione del singolo, mi hanno detto che voglio sapere se ci sono altre novità costruttive e diciamo anzi concrete su cui stai lavorando.
Sì, assolutamente, c'è sta tantissima roba a cui ho dovuto lavorare, mm-hmm. E infatti la stanchezza deriva anche un po' da questo. Adesso è uscito il 30 settembre il secondo singolo, mm-hmm. che si chiama Metà Settembre, e il 21 ottobre uscirà l'EP che contiene sia Mi Hanno Detto che è il primo singolo, appunto, che Metà Settembre, che è il secondo, e sarà mm-hmm. un EP di 6 tracce, si chiama Un Giorno, e insomma appunto uscirà il 21 ottobre. Adesso vedremo quello che poi succederà dopo, perché dato che è un EP al quale abbiamo lavorato per un anno e mezzo almeno, tra indecisioni, ripensamenti, no questo ti facciamo da capo, no guarda ho cambiato idea, che mettiamo sta traccia non quest'altra, a un certo punto insomma ho smesso di pensare troppo al domani. Adesso vediamo come va questo. Sicuramente, dato che continuo a scrivere, ho tante idee oltre a quelle che devono già uscire, che sono già programmate. Sicuramente dopo l'EP ci sarà qualche singolo, presumo, e poi insomma non lo so, probabilmente dei video. Adesso sinceramente non ti voglio dire, non ti voglio dare
quello che puoi svelare, quello che puoi svelare, certo.
No, solo perché è tutto incerto, il mondo sì. Anche a livello organizzativo, tra chi fa il video, chi fa questo, siamo tutti incasinatissimi con impegni e tanto altro, quindi non voglio dirti cose che poi magari non riesco a mantenere.
Certo. Senti, ma prima adesso di abbracciarti, di salutarti, di augurarti il meglio e quindi di mandare il brano Mi Hanno Detto Che con una tua dedica, io voglio sapere se mi vuoi ribadire, ecco, la forza catartica della musica, cioè il fatto che la musica porti veramente benessere al cuore e agli animi. Vuoi ribadirlo questo aspetto della musica?
Assolutamente, io ne parlavo stamattina con un mio caro amico col quale lavoro qui in studio ogni tanto, e parlavamo proprio del discorso dell'onestà e della coerenza nei confronti di noi stessi. Io personalmente la riesco ad ottenere e raggiungere esclusivamente quando scrivo, e quindi ti dico, è un aspetto del dialogo che abbiamo ognuno con noi stessi, che è importantissimo, l'essere coerenti e quasi confessarsi con noi stessi, e questa è una cosa che senza la musica probabilmente avrei molta difficoltà a fare, quindi confermo e sottoscrivo tutto ciò che hai detto.
E allora, dopo aver confermato questo, rispetto a Mi Hanno Detto che cosa vogliamo dire, che dedica vogliamo fare a qualcosa o qualcuno?
La dedica va a un qualsiasi ragazzo o ragazza che sta ascoltando, che sta passando o ha passato dei momenti difficili, dico solamente non sei solo, non sei sola, e questo è un po' il senso, è un grido che spero insomma si unisca più gente possibile.
Noi siamo qui per questo motivo, perché effettivamente la musica non ci fa sentire assolutamente soli, quindi grazie a Gabriele in Arte Argo, e ci ascoltiamo con tanto piacere Mi Hanno Detto Che. Grazie Gabriele.
Grazie a te, ciao.
Mi hanno detto che ero spensierato, ma non me lo ricordo, quantomeno lo so e basta, grazie a qualche foto. Sprecavo fiato da bambino per gioco, e se tornassi indietro avrei tenuto l'aria per quel giorno. A 13 anni un poliziotto in casa, il giorno dopo ero davanti a quello che indagava, scritte sul muro, e quel quartiere era sempre più casa, se c'era il mio nome la fermata è sparsa in ogni strada. Le prime canne, due giri e passavi più di un'ora a ridere con gli occhi un po' arrossati. Tua madre non sapeva mai dove cazzo stavi, e per due bombolette spray dagli assistenti sociali. Ma fino a quando non ci passi, nella merda stai, forse come piangere ma non come cazzo starai. E non ho tempo di spiegarti quanto cazzo c'hai, io che in mano ho tutto ciò che serve nella testa mai. Lasci casa e gli amici di sempre, quella città che per te è tutto ora non dice niente, quella mentalità che avevi e ti dava certezze, adesso è morta come è morto il Gabriele di sempre. Sono passato da risolvere i problemi grazie a chiacchierate che si concludevano con un abbraccio, a risolvere i problemi con compresse tanto, non so se mi ammazzeranno quelle troppi litri d'alcol. Gocce cadono dentro un bicchiere, se mi manca il fiato va a finire che non so contare. Nello specchio più che un uomo vedo un animale, che è passato da un giorno perfetto a un letto d'ospedale. E faccio finta vada bene, tanto per mio uguale almeno minimizzo i danni e non faccio più piangere mia madre, che alla fine non respiro per delle stronzate, e vorrei soldi per comprare le belle giornate. A distanza di anni, sto da capo, ho fatto qualche passo avanti, ma ne ho fatti il doppio indietro. E se non sto cambiato è perché cazzo ancora piango addosso a tagli che non vedo, ma profondi se li ha fatti il vetro.
Thank you. I sing amore per dirti darling I love you. Son guaiato, ti amo very much. Purtroppo però non lo so dir. Do you capire my love to dare solo un kiss? Io pregare tu credermi perché desidero te for me. Non sapendo Catari né torna sorriendo, canto only you solo per te. I sing amore, do you capire pure no? Voglio dir che I love you so, e resta così with me. Sapendo Catari, né torna sorriendo, canto only you, solo per te. I sing amore, do you capire pure no? Voglio dir che I love you so, e resta così accanto a me. La 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 la, I sing amore. La 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 la, I sing amore.
Passiamo la voce alla regia e poi torniamo con l'altro sono io. Torniamo alle emozioni vere dell'altro sono io.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci sempre qui, Radio Tor Italia, l'altro sono io, e dopo il Rosso Marte, Antonio Cornacchione e Argo, e qui passiamo logicamente a un artista tutto tondo, attore, conduttore, ma non solo, lui è anche di più, ossia Gino Rivieccio. Ciao Gino!
Buonasera, buonasera a tutti voi, ciao!
Grazie per aver accettato l'invito, logicamente. Allora,
è sempre un piacere, anche perché poi radiofonicamente posso anche consentirmi di non fare la barba, no?
Bravo, perché... bravo, anche io.
Posso essere in pantofole, tutto, hai capito? Non te ne accorgi nessuno.
Io sono in canottiera, quindi...
Ah, le temperature consentono ancora questo.
Senti Gino, allora partiamo da un aspetto, logicamente per sapere un attimo quello che sei oggi, insomma, il tuo percorso. Partiamo da quella frequentazione di quella parrocchia di Santa Maria della Rotonda. Ecco, quello che sei oggi, quell'esperienza, ecco, che com'è inciso?
Beh, la parrocchia di Santa Maria della Rotonda è la parrocchia dove sono cresciuto, facendo addirittura il chierichetto, secondo ministrante, come si diceva all'epoca. Perché, insomma, io, sai, frequentavo la chiesa dopo la prima comunione, quindi cattolico, osservante, praticante, ma a parte la parrocchia, quello che è stato importante per lo sviluppo della mia strada professionale è l'incrocio con tre compagni di classe con i quali al liceo formai un gruppo di cabaret, come all'epoca, una parola che oggi è troppo inflazionata, ma all'epoca aveva un significato, e che si chiamava i Caballegri, per cui noi ci incontravamo il pomeriggio, invece di fare le lezioni di latino o di greco, le lezioni di gruppo che la professoressa ci assegnava, scrivevamo i sketch, facevamo le parodie, prendevamo in giro i professori, quindi i primi spettacoli al MHP, nella palestra della scuola, insomma tutto questo ha creato, ha dato, l'abbrivio a quello che poi sarebbe diventata la mia, insomma, vocazione. Ho alimentato questa vocazione in quegli anni e poi dopo all'università, dopo la laurea, grazie anche a un interrogativo che una nostra parente suora rimise nelle mani del Signore con questo biglietto che mi scrisse: artista o magistrato, rimetto l'interrogativo nelle mani del Signore. Il Signore ha deciso che dovessi fare l'artista, perché mi fece, insomma, vincere il festival del Cabaret Romano, quindi altre cose. E secondo me, caro Pietro, ci ha guadagnato pubblico, perché sai, quando fai l'artista e sbagli una canzone o una battuta, non succede niente. Se fai un magistrato e sbagli una sentenza, non guai a gente. Quindi è stato meglio per il pubblico, che poi alla fine ho fatto quello che ho scelto di fare, insomma, ecco.
Senti, ma rispetto ai tempi che hai vissuto, che vive, cioè, sei contento di fare l'artista in questo periodo e di averlo fatto, insomma, dagli anni 80 in poi, oppure avresti preferito, che ne so, fare l'artista negli anni 50?
Guarda, mi fai una domanda bellissima. Io credo che se fossi nato 10 anni prima, forse mi sarei trovato più a mio agio, soprattutto perché avrei sposato e avrei coniugato il mio modo di essere, il mio modo di stare in palcoscenico con un clima, un'atmosfera, uno stile degli anni 60 che qui c'è a me. Io sono cresciuto con i monologhi di Walter Chiari, di Ciro Bramieri, con i film di Totò, quindi mi sono imbevuto proprio. Il sabato sera, quando le trasmissioni del sabato, no, le varie canzonissime, le varie lotterie con questi protagonisti, io invece di uscire con gli amici guardavo queste trasmissioni, quindi puoi immaginare come mi sia alimentato. Per cui dico, forse, però con i sei non si fa la storia, che mi sarei trovato più a mio agio, però siccome con i sei non si fa la storia, forse se fossi nato 10 anni prima, che so, al posto di mio fratello, che non a caso ha 11 anni in più, probabilmente non avrei fatto quello, cioè non mi sarei incrociato con certe persone, okay. Non avrei percorso certe strade, forse oggi sarei in banca, che ne so, sarei all'Enel, forse sarei, che ne so, in Parlamento, forse sarei un professore di scuola, forse sarei disoccupato, potrei essere disoccupato, non lo so, ma insomma, quindi va bene come andate, il bilancio comunque è positivo, è verde, dai, è andata bene così.
Ma rispetto al teatro, televisione, qual è proprio la cosa che ti fa stare meglio, ti senti più a tuo agio quando fai teatro, quando fai televisione?
Io ho fatto tanto televisione, penso solo tra in Mediaset, sì, che sono stato, ho detto che si chiamava Fininvest, 4 anni con le trasmissioni Quiz del Mattino, avrò fatto 750 puntate, perché è una striscia quotidiana, puoi immaginare, poi tanta televisione in Rai, tanta televisione privata, però come mi sento in palcoscenico, anche l'altra sera ho fatto lo spettacolo a Battipaglia, io stavo stanco perché venivo da una serata precedente molto pesante e quindi non avevo tutta questa energia, però quando sono entrato in scena ho visto il pubblico, l'adrenalina, la forza che ti dà la tavola del palcoscenico, la polvere della tavola, il sipario, le luci, non te la dà nessuno, per cui io dico che proprio devo fare un paragone: il teatro è la casa in città e la televisione è la casa al mare.
Senti,
ti piace questa ti piace, dai.
Ma restando su quelle tavole,
un attimo, alla porta mi sono arrivate 20 bottiglie di vodka. Secondo me hanno sbagliato. Secondo me arrivano da Mosca, ma secondo me hanno sbagliato indirizzo, perché il primo vodka e quindi secondo me chissà, hanno confuso, perché hanno sentito parlare di Mediaset
e hanno portato subito 20 bottiglie di vodka.
Ma era la massima Coca-Cola, un bicchiere di vino buono, anche il vino molisano mi piace molto, il nostro vino, la Falanghina, però a volte che proprio non la bevo, poi 20 bottiglie, ma canaggia fa queste bottiglie.
Ma no, dobbiamo restare lucidi, senti, restando invece su quelle tavole, benedetto, maledette che siano, eccetera, voglio sapere, parliamo un attimo anche dell'improvvisazione, ecco, di solito quando uno parla di improvvisazione pensa sempre a qualcosa di deciso lì al momento, ma invece diciamolo che forse c'è un lavoro dietro, cioè nel senso che per improvvisare bisogna avere, no, un bagaglio dietro importante.
Sai, dipende anche dalle scuole che hai fatto, insomma, sai, l'improvvisazione, se tu hai fatto sempre molto varietà, hai fatto il cabaret, poi ho avuto dei grandi maestri, non dimentichiamo che io ho debuttato nel 79, quindi pensa che martedì prossimo faccio 43 anni di carriera, e ho debuttato con Nino Taranto, con
Luisa Ponte, Pietro De Vico,
capito, parliamo di pilastri, ho avuto registi come Gennaro Magliulo, come Vito Molinari, come Giuseppe Di Martino, insomma, autori come Dino Verde, Terzoli e Baime, quindi tu cresci con quella filosofia, con quel modo di pensare, di andare in scena, e quindi l'improvvisazione, sai, è fondamentale, anche perché quando fai, io ho fatto molto cabaret negli anni 80, negli anni 70, il cabaret vuol dire che sei a contatto diretto col pubblico, la sera, quindi c'hai alla Chanson di Roma, tanto per dire, il San Carluccio di Napoli, per non parlare di tutti i locali, quindi tu c'hai il pubblico in presa diretta e devi improvvisare, perché casomai c'è quello che arriva tardi, quello che si soffia il naso e ti dà lo spunto per fare la battuta, all'epoca non c'erano i telefonini, che ne so, quello che non ride e che sta lì sempre in prima fila, perché è un classico, quelli che non ridono si piazzano in prima fila, ci ti facci le peste, che tu dici ma fanno apposta, pagano il biglietto per non ridere, anzi di solito il pubblico non pagante è quello più esigente. Allora tutto questo ti consente poi di sapere improvvisare, insomma, certo, te lo porti io, pensa alle feste di piazza, quante ne ho fatte io alle feste di piazza,
come no?
Il comico poi viene mandato allo sparaglio perché deve fare lo scalda pubblico, un comico da sci, e di solito poi dopo di te viene Albano, vengono i ricchi e poveri, il cantante di grido dell'epoca, e tu sei uno sconosciuto che sei lì, oppure esci dopo le oba oba, dopo le ballerine, la gente ti caccia perché vuole vedere quelle stangone, quei fisici, e quanto è difficile per un comico poi in piazza far ridere, prendere catturare l'attenzione. Ecco, tutta questa gavetta in campagna soprattutto che ho fatto mi ha aiutato tantissimo, sì, e dopo sì, è chiaro che quando sei in teatro col pubblico che ha pagato, che ha scelto per vederti, che sta seduto in poltrona, da questo punto di vista diventa tutto più facile.
Senti, adesso una domanda assurda. Domani devi fare una passeggiata sul Vesuvio con Totò. Io voglio sapere, lungo questa passeggiata, resteresti in silenzio totale di fianco a Totò o una chiacchierata la faresti con Totò?
Io passerei giornate intere con Totò, perché non ho conosciuto Totò di persona, come mi manca la conoscenza di Edoardo De Filippo.
Sì.
Ho studiato tantissimo, ma arrivo di un'epoca dove è già tardi, perché Edoardo è morto nell'83, quindi di conseguenza Totò, figurati, una passeggiata sul Vesuvio, ma Totò passeggerei con lui vicino al mare, in città, sulla collina, mi farei raccontare tante cose, mi piace ascoltare, mi piacerebbe ascoltarlo tanto, e soprattutto mi piace il Totò poeta, perché il Totò artista comico, maschera, la conosciamo. Ma quello che mi piacerebbe sentire da Totò è la sua vita privata, i suoi sentimenti, il suo rapporto con Napoli, il suo rapporto con i colleghi, il suo rapporto col mondo dello spettacolo. Lo ascolterei per giornate intere, con o senza Vesuvio. Anche quella sarebbe una giornata indimenticabile, perché insomma, poi sai, il Vesuvio ispira tante cose, quindi sono convinto che Totò davanti al Vesuvio alle falde del Vesuvio, sono convinto che scriverebbe un altro capolavoro degna della rivetta.
È vero. Senti, voglio restare adesso un attimo nella grande potenza della generosità, ma proprio anche non solo, diciamo, quella umana, generosità proprio nel mondo artistico, perché in questi giorni ho intervistato Anna Copertino, che ha scritto Maradona, un libro proprio su Maradona dal punto di vista della gente, no? E in cui è venuta fuori quella grande generosità di Maradona. Io voglio sapere, ecco, nel mondo artistico, che cosa significa per te essere generosi, artisticamente parlando?
Beh, quello che mi ha scritto una volta, mi ha detto Giuliana Gargiulo, che è una nota scrittrice giornalista napoletana, mi ha detto che io ero troppo generoso. Dice, ma tu ci devi conservare un po', perché, me lo disse 30 anni fa, nel senso che dai troppo in scena, 2 ore da solo, cioè, sai, poi quando ti farai anziano come farai? Io sono stato sempre generoso col pubblico. È vero che da tavola bisogna alzarsi quando si è ancora appetito, però ho sempre rispettato il pubblico, questa è la scuola che ho avuto nel Teatro San Lazzaro. Il pubblico che ti ha scelto, che ha pagato, se fosse martedì, fosse sabato, va rispettato ugualmente.
Certo.
E quindi sono generoso perché penso che in quel momento è uscito di casa, ha sfidato il maltempo, il freddo, ha pagato un biglietto, ha messo la macchina pure in un brutto posto, per tornare lì, merita quindi la tua generosità. Non ho mai guardato l'orologio di scena, e questo ti fa capire quanto io ami questo mestiere che ho scelto di fare, ma soprattutto sono stato sempre molto generoso, quindi non ho mai cercato il bis, perché sai, molto spesso il trucco è fare dieci minuti in meno in modo che poi fai un bis. Quando è venuto il bis è venuto perché la gente voleva ancora sentirmi, ma non ho mai risparmiato sui tempi, non ho mai risparmiato sulla disponibilità che ha avuto nei confronti del pubblico, che senza il quale noi non esistiamo, quindi se facciamo questo mestiere lo dobbiamo al pubblico, senza il pubblico che ci sceglie, che ci preferisce, non staremo neanche qui a farci questa intervista.
Senti, ma adesso restando appunto così, informando anche il pubblico, che cosa in questo periodo, che cosa stai facendo, cioè nel senso che stai, su cosa stai lavorando, almeno per far sapere al pubblico?
Che cosa sto lavorando? Sto leggendo tutti i giorni quello che leggiamo tutti, ci sono degli spunti incredibili con quello che sta succedendo. Ci sono purtroppo anche pagine molto tristi, perché ormai, sai, la situazione della guerra sta prendendo una brutta piega, e quindi veramente sono molto, molto, molto preoccupato, come tutti gli italiani, come tutti gli europei, perché non sappiamo che succederà, quindi certe volte mi sembra anche strano parlare di teatro, di spettacolo,
lo so.
Con quello che leggiamo dalle cronache. Sto preparando in teatro lo spettacolo nuovo che debutta a febbraio con la mia orchestra, la Minale Band, lo spettacolo si chiama Rimettetevi Comodi, che riprende un titolo del 2005 che era Mettetevi Comodi, dopo 18 anni lo riprendo e Rimettetevi Comodi, che dopo 3 anni di chiusure, di pandemie, insomma di problemi, quindi è un modo per dire al pubblico ci sono, quindi riprendiamo dove ci eravamo interrotti. E poi sto preparando vari progetti per l'estate, di cui uno a cui tengo molto, per il Maggio dei Monumenti Napoletano. C'ho la trasmissione mia il lunedì su un'emittente napoletana, una trasmissione sportiva, perché sai che io sono un gran tifoso del Napoli, con tanti ospiti, un bel parterre, e quindi è un progetto cinematografico con l'Angeloni Film, la mia opera prima, che spero riesca a concretizzarsi nel corso della prossima stagione.
E allora quindi dobbiamo risentirci per forza, perché dobbiamo parlare di questi progetti.
Assolutamente, sono a tua disposizione.
Assolutamente. Senti, Gino, allora...
Poi devi sapere che io amo molto il Molise, infatti gli amici che ho a Campobasso...
A parte che ti aspetto a Campobasso per poter bere un buon bicchiere di vino insieme, questo ti aspetto...
Ma io sono stato a Campobasso con Corinne al teatro...
Con Inclini, come no?
Sì, Fare la Sposa, grande successo, grandissime due serate bellissime al teatro di Campobasso, e quindi me lo ricordo molto bene, un teatro nobile.
Teatro Savoia, assolutamente. Quindi...
Savoia, sì, Liberty, ma poi c'ho dei rapporti con molti molisani che io stimo molto, perché il Molise fa parte di quella sana Italia che veramente alza e eleva o eleva la temperatura morale, nonché il reddito del nostro paese. Quindi sai, ci vado molto d'accordo con i molisani. Io quando vengo dalle volte, ricordo per esempio il teatro di Agnone, volte l'Argentina di Agnone, ho fatto Isernia, che insomma all'epoca non c'era il teatro, c'era l'auditorio, si facevano gli spettacoli, quindi voglio dire, mi sento a casa mia e devo dire che ho un ottimo rapporto col Molise, ed è una terra dove ci vivrei volentieri, perché penso che si respiri ancora una bell'aria, e quando dico una bell'aria non intendo solo da un punto di vista dell'ossigenazione ai polmoni o cerebrale, ma proprio un bel clima di bei sentimenti, sai, in un'epoca dove sembra che ormai si faccia tutto attraverso i social, respirare ancora dei bei sentimenti, in un'epoca in cui sembra tutto sintetico, artefatto, e trovare ancora la pura lana vergine fa piacere, e quindi penso che il Molise ci sia la pura lana vergine.
Guarda, io sono molisano, la radio, guarda caso, è Radio Torre Italia, è della Basilicata, quindi, ed è un connubio bellissimo.
Beh, è uguale,
perché anche la Basilicata, guarda, anche
il
la
connubio,
Basilicata.
Guarda, mi trovi pienamente d'accordo, perché io vado spesso in Basilicata, San Fede, per esempio, per dire Potenza, l'ho fatto tante volte. E sono molto simili lucani e molisani, sono quelle regioni sane, quelle popolazioni sane che personalmente mi piacciono molto, forse perché probabilmente vengo anch'io da una famiglia da dei debutti molto sani, quindi l'umiltà, la generosità, la sincerità, l'autenticità di queste popolazioni fa molto bene a questo paese, che sembra aver smarrito certe volte quella che appunto un certo tessuto morale e sociale, e quindi mi trovi pienamente d'accordo.
Guarda, io ti ringrazio proprio di tutte queste belle parole, e adesso alla fine di questa breve ma intensa nostra chiacchierata, io di solito la chiudo chiedendo all'ospite di scegliere una canzone un po' che rappresenti questo momento della tua vita, anche una tua canzone, non solo una canzone degli altri, insomma.
Beh, se proponessi una mia canzone, ho scritto e fatte tante, sarei di parte.
Così la mettiamo, la inseriamo adesso, la mettiamo adesso.
Allora guarda, la trovi, perché è stasera che ho facim, scritta da Bruno Lanza, che è la sigla anche della mia trasmissione televisiva, sì. Stasera che ho facim è dedicata al Napoli, però la mia canzone preferita, lo sanno tutti, l'ho detto tante volte, è Volare. Nel blu dipinto di
allora,
blu,
guarda, allora
anche facciamo... quella del grande Mimmo Modugno, perché io sono nato il 31 gennaio del 58, quando Domenico Modugno sbancava a Sanremo con questa canzone.
Guarda, allora facciamo una cosa, mettiamo stasera che facim, dopo la tua intervista, e a fine puntata chiuderemo con Volare, metterò anche Volare, proprio per ringraziarti veramente della tua grande generosità, perché l'hai dimostrato anche questa sera. E allora grazie
a tutti voi, saluto gli amici della Basilicata, sperando di vederli presto, e sperando di ritrovare un po' di tempo per stare a Maratea, che considero uno dei posti più belli. Io ho i miei posti, se dico il nome di qualche albergo forse si sorprendono gli altri, posso dirlo, vabbè, Villa di Maratea, Villa del Mare, il Santa Vene, vabbè, sono tutti belli i posti, quindi io adoro, poi ho fatto la Pianeta Maratea, tanti spettacoli, insomma, in passato, quindi per me è una zona bellissima, io veramente mi rilasso moltissimo lì, e poi le acque cristalline di quei posti, quindi un'occasione, speriamo la prossima estate, per tornare a Maratea e per tornare in Basilicata.
Grazie, allora a presto a Gino Olivieri. Grazie
a voi,
Gino.
Ciao, a presto, arrivederci. Ciao.
Stasera che facciamo? Stasera lo vuoi? Stasera vieni a te a casa mia. Vaccini o non vaccini, non ci facciamo più, si parla sulle chieste alla TV. Voglio sbariare a capo, ma voglio rilassare, voglio presto una pala che fa. Se a me soffrimmo, ma almeno in piena pace, soffrimmo per una cosa che ci piace. E pizze sono arrivate, e squadre stanno nascendo, e si è assettato pure il nostro presidente. Saltare sul divano, si una pala mutà, voglio tornare a guaglione, come tant'anni fa. Mangiare mentre guardo, lucire popcorn, e all'arbitro gridare, o sai che tiene corna, stasera su sicuro. La biglia sta bollente, è stunda apposta fino al 27. Dire non fa tarda, aspetta a casa mia, mia moglie va da mamma, e stamma in grazie a Dio. Voglio fumare felice, 40 sigarette, e sì una bella vince, una di sette. A cenere van terra, e a me che me ne importa, la mamma in terra appena, o mostro bussa porta, saltare sul divano, si una pala mutà, voglio tornare a guaglione, come tant'anni fa. Mangiare mentre guardo, nuchile popcorn, e all'arbitro fidare, allora tiene corna, stasera sono sicuro. La biglia sta bulletta, è lunga apposta fino al 27.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica. ritmica.
Parte conclusiva della nostra puntata di L'altro sono io, e chiudiamo logicamente in maniera piacevolissima dopo i Rosso Marte, Antonio Cornacchione, Argo e Gino Di Vieccio. Chiudiamo con un'autrice che veramente, io lo dico sempre, ha quello sguardo che va oltre la siepe di leopardi, ossia Carla Maria Russo. Ciao Carla!
Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao.
Ok, grazie per aver accettato l'invito, anche a te, perché lo dico a tutti, ma grazie veramente di cuore.
Grazie a voi di avermi invitato.
Allora
grazie.
Carla, io partirei logicamente, no, di solito da quello che tu sei oggi, che cosa è accaduto prima per poter essere quella che sei oggi, e quindi nello scrivere le tue storie, eccetera. Parliamo se c'è più lavoro o più talento, più impegno o più talento nella tua scrittura?
Guarda, il talento non sta a me giudicarlo, lo devono giudicare i lettori. Certo c'è la necessità per chi scrive di avere alcune basi che sono costituite da avere letto molto, leggere tantissimo, scrive deve essere sempre un fortissimo lettore, deve possedere molto bene lo strumento della lingua, perché la lingua è lo strumento attraverso il quale uno scrittore porta fuori le sue emozioni, fa vivere i personaggi, quindi deve essere posseduta in modo molto saldo la lingua italiana, perché è come, non so, un pianista che è virtuoso del piano, che è bravissimo tecnicamente e quella bravura tecnica gli permette di esprimersi al massimo livello, di possedere lo strumento che utilizza nelle sue sfumature più incredibili. Naturalmente questo non basta, perché tu puoi essere un virtuoso e basta, e questo sarai anche bravissimo, ma si sente che sei freddo, devi aggiungere al tuo bagaglio culturale, che è la grande massa di libri che hai letto, alla tua capacità di manovrare la lingua italiana, devi aggiungere, ripeto, probabilmente del talento, ci deve essere, devi avere questa capacità, soprattutto devi sentire questo bisogno di scrivere, e poi ci vuole tanto lavoro, perché spesso dentro un libro ci sono moltissimi studi. A me fanno molto piacere, perché la parte di studio, tutto ciò che riesco a imparare, per me è un arricchimento, quindi non perdo mai l'occasione di approfondire, studiare, una parte bellissima della costruzione del mio libro per me. Però per una scrittrice come io sono, cioè che vuole avere bene in mano la materia di cui si occupa, c'è del lavoro da fare di studio. Sì, per esempio dietro Cuori di Donna c'è tantissimo lavoro di studio.
Perché in effetti, vedi, io leggendo i tuoi libri, tu non lasci nulla al caso, nel senso che l'ambientazione, eccetera, cioè c'è la cura, no, di ogni particolare, perché altrimenti il lettore immediatamente smaschererebbe l'errore, la cosa buttata lì per caso, no?
Assolutamente, tu hai detto bene, la cura non solo del generale ma del particolare. Spesso dietro una scena c'è uno studio molto profondo solo per fare una piccola scena, non so, ti faccio un esempio, in Il Cavaliere del Giglio io descrivo la cena in cui si scatena il litigio che poi porterà alla guerra civile. Bene, siamo nel 1200, io ho studiato in modo molto dettagliato come si cenava, qual era il modo di banchettare, come erano le tavole, come erano i servizi, perché devi essere credibile, perché quel particolare è il particolare che ti porta davvero nel Medioevo, ti porta direttamente in quell'epoca con i suoi usi, i suoi costumi, e se tu non fai quel lavoro anche nel particolare, anche nel dettaglio, spesso sono proprio quelle cose che danno grande realismo e quindi grande credibilità a una scena, o il contrario. In Cuore di Donna c'è una piccola scena ambientata in un punto molto preciso di Little Italy, proprio io descrivo la strada, in quella strada lì, l'edificio rosso, eccetera, eccetera. Ecco, per dire quelle quattro battute, vuol dire che tu ti devi studiare molto bene com'è Little Italy, insomma, no? Però sono le battute che danno grande credibilità alla scena.
Ecco, brava, abbiamo parlato proprio di credibilità, e questa credibilità io la porto anche diciamo nell'analisi, nella descrizione, nella personalità dei tuoi personaggi, perché specie anche in Cuore di Donna, edizioni PM, lo diciamo, lo sottolineiamo. Ecco, tu non, diciamo, nei personaggi dei tuoi romanzi, dei tuoi libri, in effetti non sono tutti protagonisti o non protagonisti, cioè sono tutti messi allo stesso piano, hanno tutti la stessa importanza.
La vita è fatta di tante persone che si incontrano, si vedono, parlano intorno a me, per esempio, che sono protagonista della mia vita. La mia vita è resa possibile dal rapporto che io ho con un'infinità di persone, no? Certo. Quindi la storia è resa credibile e autentica se tu riporti nella storia la realtà della vita. La realtà della vita è fatta di un protagonista, due protagonisti, maschi, femmine, ma poi è da tutta la loro vita, e la loro vita è un tessuto di rapporti, no? Rapporti con l'ambiente, con le persone, con gli eventi, con i fatti. E quindi io poi do un'importanza veramente grande al realismo e alla credibilità della storia. Per me ha una grandissima importanza nel tipo di romanzo che io faccio, no? Perché la vita è questa, la vita è un tessuto di rapporti, tutto interagisce con te, tutto, dall'ambiente alle persone, agli eventi, ai fatti, anche quelli più lontani, e quindi tu devi rendere nel romanzo la realtà di queste vite fatte di una fitta trama di rapporti, per cui tutti i personaggi alla fine finiscono per avere la loro importanza, ancorché piccolo sia il loro ruolo. Anzi, poi ti rendi conto che esistono circostanze, come accade proprio in Cuore di Donna, per esempio, dove ci sono personaggi che partono in chiave molto minore, e pian pianino il rapporto con la realtà della vita e della vita dei protagonisti diventa sempre più importante, fino poi a scoprire che diventano personaggi chiave del fatti che tu stai narrando. Quindi si dice nel cinema, ho sentito dire, non esistono piccole parti, solo piccoli attori. In una storia è la stessa cosa, non esistono piccoli personaggi, tutti devi renderli credendoci con grande verità, con grande amore verso il personaggio, con grande realismo verso il personaggio, perché tutto serve alla storia.
Assolutamente. Senti, poi un'altra cosa bellissima che sempre si evince dai tuoi libri, viene fuori sempre l'umanità, il coraggio, la passione, i forti valori morali e civili. Ecco, ma questi elementi tu li inserisci nei tuoi libri perché fanno parte proprio della tua vita?
Io penso di sì, io penso che scelgo certe storie perché queste storie parlano al mio cuore, le storie che arrivano a me sono tantissime, no? E tantissime mi piacerebbe raccontare, però poi alcune restano lì, altre invece mi arrivano direttamente al cuore e non posso non raccontarle. Quali sono queste storie che mi arrivano direttamente al cuore e non riesco a non raccontarle? Vedo che più o meno hanno sempre gli stessi tratti. A me piace il protagonista o la protagonista che abbiano il coraggio di lottare per quello in cui credono, o comunque lottare contro ciò che si appone a loro, che non subiscono, che hanno il coraggio anche di sfidare gli stereotipi sociali perché credono in quello credono nelle loro idee. tornando a un libro che ho appena citato, ma ne potrei citare tutti, Farinata degli Uberti, il Cavaliere del Giglio, lui è uno che ha creduto nelle sue idee a tal punto da giocarsi tutto. Lui ci ha rimesso la vita sua, dei suoi figli, i suoi beni, le sue sostanze, il nome che aveva a Firenze, tutto. E così come nella Regina Irriverente, cioè lei e Leonora, che o Alienor che dir si voglia, che è così convinta di essere nel giusto che arriva a fare scelte che per l'epoca sono assolutamente dirompenti. A me piacciono molto questi personaggi che il nome delle loro idee, il nome di ciò in cui credono, dei valori nei quali credono, sono capaci di una grande lotta. Mi piace il coraggio, e sono storie che parlano molto al mio cuore e che diventano per me un po' personaggi modello, ecco, ai quali ispirare un po' la vita.
Senti, Cuore di Donna è ambientato, l'abbiamo detto, a New York, Little Italy, nel 1895, però io leggendolo, la storia è come se la potessi traslare ai nostri giorni.
Sì, sì, perché? Perché i temi che tratta questo libro sono temi attualissimi, dirompenti, non risolti, irrisolti, sì, o molto parzialmente risolti, talmente parzialmente da rendere quella storia estremamente attuale. Perché? Sì. Perché che cos'è questa storia? La storia di una ragazza particolarmente debole, fragile, messa in condizioni di grande impossibilità di difendersi, perché è un'immigrata italiana poverissima, molto discriminata, perché la comunità italiana era fortemente discriminata, era ritenuta la peggiore di tutte le comunità straniere presenti negli Stati Uniti. Ecco, di questa donna si occuperà un gruppo di donne che vedranno nella difesa di questa donna più debole di loro la difesa dei loro principi, cioè difendere Maria Inez vuol dire difendere non solo Maria Inez, ma difendere dei grandi principi che sono il diritto alla giustizia, il diritto a essere trattati con rispetto, il diritto a vedere rispettate la propria dignità. Quindi questo gruppo di donne si unisce nella difesa di questo elemento più fragile e debole rappresentato da questa immigrata, perché il processo, il fatto va al di là di quella donna e investe i principi per i quali loro si stanno battendo, che è poi la dignità di tutte le donne, la difesa, i diritti che vanno difesi, insomma i grandi temi, grandi valori sui quali le donne stanno lottando non da moltissimo, perché solo da pochissimo è stato possibile portare avanti queste lotte a prezzo di immensi sacrifici. Come e no? Questo fa sì che le tematiche siano sempre modernissime. In un certo senso mi verrebbe da dire ahimè, ma ahimè, è proprio così.
Sì, ahimè, in questo caso ahimè, io direi ahimè, in questo caso assolutamente, proprio rispetto proprio a questa cosa. Senti, invece parlando, rientrando un po' nel discorso della lettura, no? Noi, diciamo, il nostro paese, la cultura, insomma, non è che mi sembra che ci sia questa attenzione rispetto alla cultura, insomma, si scrive ma si legge poco, ecco. Secondo te, ecco, dove bisognerebbe agire per poter creare questo stimolo ulteriore alla lettura? Nella scuola, nelle famiglie, dove si dovrebbe agire di più?
Guarda, la scuola è cruciale e te lo dice una che le scuole le gira tantissimo, perché io ho la fortuna che i miei libri sono molto letti anche nelle scuole, piacciono ai giovani del liceo, delle scuole superiori e quindi io vengo invitata molto spesso in tutta Italia, nelle scuole superiori di tutta Italia, quindi a parte che sono stata io stesso un insegnante di italiano e latino nel liceo classico, ma al di là di questo continuo a mantenere un legame strettissimo con le scuole e con i ragazzi da un punto di osservazione diverso questa volta, no? Cioè come proprio dal punto di vista della lettura, e io vedo la grande differenza che c'è laddove si fa un lavoro serio sulla lettura. C'è veramente una grande differenza, perché i giovani sono contenitori pronti a ricevere tutto, mm-hmm, e sono sensibilissimi se tu sai stimolare le loro curiosità, i loro interessi, e quindi io sono in grado veramente di decifrare molto bene, mm-hmm, laddove ci sono situazioni in cui gli insegnanti fanno un grande lavoro, mm-hmm, e questo grande lavoro arriva e non ci sono dubbi, ed è lì il primo ambito nel quale lavorare. Poi sai, i media hanno la loro grande responsabilità, perché qual è il problema di oggi? Che la disponibilità di informazioni e di materiali è decuplicato a livelli pazzeschi, ma in rapporto alla quantità perde la qualità, perché purtroppo tutto è estremamente in superficie, no? Si pensa che le informazioni che so io su questo, su quello, ti basti la paginetta che dice internet, per carità, è un aiuto, ma sembra che ci muoviamo verso privilegiare la velocità delle cose, la spendibilità delle cose invece della profondità, è
vero,
capisci?
È vero.
Poi tutta la cultura, forse, ma qui tu parli a una scrittrice che appunto e non una sociologa o un'antropologa, mi sembra un po' che tutta la cultura si muova verso una svalorizzazione, anche se la parola è un po' forte, ma insomma una diminuita valorizzazione di tutto quello che è la cultura umanistica,
è vero.
Ovviamente una cosa a mio avviso gravissima, nel senso che perdere la cultura umanistica significa perdere il significato di quello che siamo e di quello che abbiamo fatto, cioè tutto un percorso che tutta l'umanità e noi italiani in particolare abbiamo fatto per costruire un sapere, ecco, invece di ripartire da lì apprendendo quello che è stato fatto, facendolo nostro e ripartendo a costruire già da quel punto, stessimo andando indietro, cioè perdiamo quel sapere e in questo modo andiamo indietro, non andiamo avanti, ma questo è tutto,
è vero.
Perché la cultura umanistica è la base sulla quale costruire tutto. Rubbia, che è stato un premio Nobel della fisica, quando venne intervistato disse: alla base di tutto, come gli hanno chiesto come hanno fatto a vincere questo, alla base di tutto c'è la cultura umanistica, il sapere umanistico, perché poi l'umanesimo che guida le azioni dell'uomo. E io invece vedo così una ridotta valutazione dell'importanza di questa formazione culturale.
È vero. Senti, adesso una domanda, prima di logicamente di invitare ad acquistare e leggerlo questo libro, Cuore di Donna, edizioni PM, una domanda assurda. Domani sera a cena da te ci sarà Alessandro Manzoni. Io voglio sapere, in questa cena, davanti a un buon bicchiere di vino, che cosa accadrà? Parlereste ecco, del più e del meno? O
guarda, io con Manzoni parlerei a lungo, perché lo considero uno dei miei maestri, lo considero uno dei miei maestri nel senso che per me i suoi Promessi Sposi sono stati una grande scoperta, l'ho riletto molte volte e probabilmente lo rileggerò ancora, questo per dire quanto lui mi ha dato. Gli direi anche che come scrittrice, pur essendo lui il mio maestro, io sono agli antipodi rispetto a lui, nel senso che, tanto per farti un esempio, potrei continuare il discorso, ma ti dico solo una cosa: mentre lui parte da una storia privata, quella di Renzo e Lucia, per raccontare il 600, cioè per raccontare la storia con la S maiuscola, io faccio il contrario, io parto dalla storia privata per raccontare quella storia privata, che è quella che a me interessa, la storia umana, la storia fatta di passioni, di sentimenti, e poi attraverso quella allargare ai costumi, alla società, a tutta la società e alla storia anche di quell'epoca, ma è un andare attraverso questi gradi. Parto, cuore della mia storia è la storia privata, umana, personale dei miei personaggi, le loro tragedie, le loro lotte, il loro coraggio, il loro fallimento, le loro paure, e attraverso questa storia allargarmi al resto, anche perché se tu non ti allarghi al resto, cioè alla società, all'epoca, alla storia di quell'epoca, i personaggi non puoi approfondirli sotto il profilo psicologico. Per farne un personaggio completo, a tutto tondo, psicologicamente approfondito, devi metterlo su un palcoscenico, che è il palcoscenico della loro famiglia, della loro società, della loro epoca, che va ricostruita bene.
Senti Carla, io di solito un libro lo leggo la sera, no? Prima di andare a letto, proprio perché no, per farmi talmente coinvolgere, ma non per dormire, per poter leggerlo tutta
no,
la notte.
No, ma certo, guarda, lo faccio anche io, quindi
voglio sapere tu, ecco, quali sono i momenti in cui tu leggi, che momenti...
Allora, guarda, io in generale, siccome di giorno lavoro e voglio ritagliarmi il mio spazio in cui mi dedico alla lettura con calma, mi dedico alla lettura un paio d'ore alla sera, la lettura proprio per piacere, perché poi durante il giorno studio molto, quindi spesso devo studiare, e quello non la considero lettura, lo considero preparazione, studio, approfondimento, io sono sempre con i libri in mano, però quello che è leggere per mio piacere il romanzo, che è la base della lettura per me, della formazione umana, ecco, quella due ore e mezza riesco a dedicargli alla sera, anche tre ore, anche qualcosa più alle volte, se la domenica mi concedo molto di più, insomma, però diciamo che la sera è un ottimo ambito perché mi rilassa moltissimo, mi permette veramente di staccare il cervello e di dedicarmi all'attività che più in assoluto mi rilassa.
Bene, Carla, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, ecco, e quindi posso ribadire che sei un'autrice dai grandi valori umani, e questi valori umani li metti nelle tue storie. Grazie veramente di cuore per aver voluto condividere.
Grazie a voi per l'attenzione al mio libro, lasciami solo aggiungere sul mio libro che è un libro che tocca tanti temi, certamente, ma alla fine è un thriller giudiziario, un libro che ti chiede il fiato sospeso, che ti fa vivere tante emozioni, quindi voglio dire, è un libro che ha per protagonista queste due donne, la prima avvocato donna degli
Maria,
Stati Uniti,
e
questa ragazza condannata alla pena di morte, la prima, negli Stati Uniti, l'una deve difendere l'altra, ma l'altra difende la prima, è una lotta che faranno assieme, perché entrambe si trovano in una situazione in cui la loro sopravvivenza dipende da come andrà questo processo e quindi questi fatti, no? Come riuscirà l'avvocato a difendere e se possibile a salvare l'altra donna.
Grazie all'aiuto sia del giornalista Charles Stevens e del poliziotto Joe Petrosino. Quindi...
Joe Petrosino è dentro, è una grande figura, un grande uomo, un grande poliziotto che ha dato tanto onore agli italiani, perché tu pensa che è stato in una polizia di New York che era marcia per la corruzione, lui è stato talmente incorruttibile che hanno dovuto ammazzarlo, perché se no non c'era verso di sbarattarsene, hanno dovuto ucciderlo perché non potevano comprarlo.
È vero, vero, perché ecco, vedi, i suoi valori morali, no, e civili pienamente puri, molto forti. Allora, grazie, ricordiamoci, Cuore di Donna, edizioni PM, Carla Maria Russo, ricordiamoci veramente di leggere i suoi libri, perché ne vale la pena, ma sotto tutti i punti di vista, assolutamente. Grazie Carla.
Grazie Pietro, grazie a tutti voi, grazie per l'ospitalità.
Alla settimana prossima, sempre su Radio Tor, l'altro sono io, ciao.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare.
dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
E giorno meno giorno sentirsi più braccato, mentre si stringe ancora intorno l'inquietudine che hai, e sempre più si allarga la penombra d'incertezza che ti fa vedere le cose troppo piccole o troppo grandi. A quest'ora di mattina, a quest'ora di mattina, la mia virilità, la tua sensualità, la tregua e l'insistenza, i tuoi fragili no. E poi l'intimità. Il tuo modo di fare all'amore, un pianeta di luci in attesa, i nostri corpi senza difesa. A quest'ora di mattina, thank you. bastasse la follia, il delirio, la pazzia, oppure un colpo di timone allontanasse gli aquiloni, bastasse l'inquietudine, l'incertezza o l'abitudine, non sarei adesso qui a ricordare, amore, di te a quest'ora di mattina, a quest'ora di mattina. Io son sicuro che gli darai il solito caffè, un grazie stabilito, un bacio di sfuggita. E lui, lui che se ne va. Poi ti guardi così nello specchio, col fermaglio ti aggiusti i capelli, quelle tue ciocche vengono sempre giù, a quest'ora di mattina, a quest'ora di mattina. Soltanto di sfuggita riesco a stare un poco in lei, con le sue idee stravaganti di alta borghesia, con quel suo fare isterico, ma la colpa è solo mia. A quest'ora di mattina, a quest'ora di mattina, a quest'ora di mattina.
Vorrei sapere perché si mi verite, facite sembrare faccia amareggiata, ma voi quanto che brutta ve facite, più bella l'occhi me ve presentate, e mo non saccio se ve ne accorgite. Ma questi modi e frigida tazze che fe parite, sotto tenito zucchero in coppa marasite, ma è tanto che già avuta e tanto che già girà, con doce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivo. Più tempo passa e più verrà affreddato, me ci ferisco al da caffè squisito, o bello casi pure per gelato, si dà delizia do caffè granito, facendo concorrenza limonata. Ma questi modi ho i brigida tazze caffè parite, sotto il nido zucchero in coppa marasite, ma è tanto che già avuta e tanto che già girà, col doce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivo. Voi siete la mamma del repassatore, e in bellezza mia figlia cartare, se voi vi divertite a cagno core, ti faccio carte per senza renare, bella pareia fossimo a famore. ma è tanto che già avuta e tanto che già girà, con doce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivo.